il pensatore della sua epoca, tanto più è universale quanto più riesce a cogliere gli elementi caratteristici più drammatici della propria epoca. Ma questo principio generale vale in particolare proprio per Machiavelli, perché Machiavelli vive e pensa un'epoca di straordinaria crisi, di straordinaria drammaticità. È il passaggio dall'umanesimo al mondo davvero contemporaneo, il passaggio anche dalle albe incompiute dell'umanesimo. Le albe incompiute in che senso? Beh, le grandi speranze, le grandi utopie anche che animavano l'umanesimo e l'umanesimo fiorentino in particolare, l'utopia di una concordia tra le filosofie, l'utopia di una pace filosofica premessa anche di una pace politica. Tutte queste utopie che dominavano nel grande umanesimo, in particolare, ripeto, fiorentino, e che collassano nel passaggio del secolo tra 400 e 500. Collassano con l'inizio proprio del mondo contemporaneo che segniamo simbolicamente con la scoperta dell'America, no? Ma ancora di più nel mondo mediterraneo, questo passaggio dalla potenza delle città alla potenza dei grandi stati contemporanei che proprio in quell'epoca, grazie anche alla crisi dei comuni e delle signorie italiane, invadono e si dividono l'Italia, la povera Italia, la misera Italia, l'Italia che già Dante, già Petrarca cantavano appunto come misera proprio per la sua debolezza politica e militare, politica e militare. Questi due termini indisgiungibili che poi vedremo tornare nell'analisi, nella filosofia e nella filosofia politica del Machiavelli. Machiavelli pensa quest'epoca di drammaticissima crisi, di passaggio epocale, dal mondo filosofico e politico dell'umanesimo, grandi speranze, grandi utopie e la potenza delle città, la potenza di Firenze, la potenza di Venezia, la potenza di Milano, travolte dall'assurgere a grande potenza europea e quindi mondiale per quell'epoca degli stati nazionali, la Francia, la Spagna, ma anche gli Asburgo, eccetera, che invadono l'Italia, no? La prima invasione che segna l'inizio di quest'epoca per noi, il 1494, con la discesa di Carlo VIII, poi si succedono le invasioni, Luigi XIII, eccetera, eccetera, travolgono la Repubblica Fiorentina, di cui Machiavelli era importante esponente, il ritorno dei Medici, il sospetto che cade su Machiavelli di complottare contro il nuovo padrone, l'esilio di Machiavelli, diciamo così, un esilio non come quello dantesco, un esilio, per modo di dire, vicino a Firenze, passa un lungo periodo all'albergaccio e questo periodo è di grande sofferenza per lui, ma anche di grande attività intellettuale. È lì che nascono i capolavori, che nasce il Principe e che nascono i discorsi sulla prima Decca di Livio, le due grandi opere politiche. Ma l'attività di Machiavelli non si conclude lì, torna all'attività politica ma con incarichi assolutamente inadeguati al suo genio e lui ne soffre ancora fino alla fine della vita e poi dopo il Principe, dopo il grande commento a Livio, le opere anche letterarie, io direi in particolare quelle che più colpiscono sono La Mandragola, l'opera teatrale che forse è la più grande opera del teatro italiano del Cinquecento, e L'Asino, un poema satirico violentissimo, aggiungerei La Favola, una novella degna, e qui vorrei ricordare questo nome, degna di alcune opere letterarie di Leon Battista Alberti. tutti sanno la posizione generale di Machiavelli, no? Occorre andare dritto alla verità effettuale, non all'immaginazione. E questa è la regola generale. Leopardi commenterà: la filosofia deve essere vera e dolorosa. Quella che mi interessa è una filosofia vera, anche se dolorosa. E questa è esattamente la filosofia di Machiavelli. Il pensatore, il vero pensatore, non immagina. Magari mette in immagini per rendere ancora più crude e realistiche le sue verità. Ma la verità deve essere vera e effettuale. Verum factum. È vero ciò che è analizzabile, constatabile effettualmente. E prima di tutto occorre che questo principio si applichi nei confronti dell'uomo in generale. Occorre che la filosofia abbia una visione realistica e disincantata della natura dell'uomo. Non si faccia illusioni su ciò che l'uomo è, sulla natura dell'uomo, perché questa natura è eterna e immutabile. Si modificano gli ordini, si modificano le forme attraverso cui questa natura si esprime, ma la natura dell'uomo rimane quella, come dice nel Principe, perché degli uomini si può dire questo generalmente. Questo principio non riguarda questa o quell'epoca. Questo è un principio antropologico per Machiavelli, e non solo per Machiavelli. Si può dire questo in generale, che siano ingrati, volubili, simulatori e dissimulatori, fuggitori dei pericoli, cupidi di guadagno. Ognuna di queste parole, ognuno di questi termini mette in evidenza proprio elementi essenziali della problematica di Machiavelli. E se ci pensiamo un momentino, subito ne vediamo anche la contraddittorietà tra questi termini. Proviamo a vedere. Gli uomini non solo sono ingrati, volubili, invidiosi, potremmo aggiungere, eccetera, eccetera, ma fuggitori dei pericoli, cioè l'uomo per natura cerca sicurezza, termine chiave anche poi della politica e della filosofia politica machiavellica, cerca sicurezza, securitas, cerca cioè ordini, altra parola chiave di Machiavelli, che lo mettano al sicuro. Cosa vuol dire sicuro? Sed cura, che non gli diano preoccupazioni, cure in latino, cure. Quindi l'uomo è fuggitore dei pericoli, quindi cerca sicurezza, vuole un ordine che gli dia anzitutto sicurezza, principio essenziale dello Stato moderno contemporaneo, no? Da allora in poi sempre sicurezza, ma attenzione, perché di solito non si vede la contraddizione tra questi due aspetti, che invece fa tutta la ricchezza anche analitica poi della filosofia machiavellica, ma sono cupidi di guadagno. Proviamo a pensarci un momentino. Come si fa a essere volubili? Cioè cambiare costantemente opinione, volubile. Essere pronti a cambiare opinione, trasformismo. E nello stesso tempo volere sicurezza ed essere cupidi di guadagno. Ma come si fa a essere sicuri se si è cupidi di guadagno? Questa è la contraddizione tutta di Machiavelli, della sua antropologia, no? L'uomo è un animale instabile, volubile, irrequieto, inquieto, e nello stesso tempo è l'animale che più vuole, desidera, anela a una situazione di securitas. È una contraddizione, ma è una contraddizione viva, è una contraddizione, direi, produttiva. È una contraddizione da cui nascono costantemente conflitti e tumulti, come ci spiega soprattutto nel commento Livio, tumulti. Ma questi tumulti fanno la ricchezza di una nazione, impediscono che una nazione stia ferma, la muovono costantemente, la fanno costantemente progredire, dove la parola non ha alcun significato ottimistico progressivo, significa andare avanti, significa procedere anche creativamente. In che senso? Creando continuamente nuovi ordini. Perché questa contraddizione cosa produce? Produce la ricerca costantemente di nuovi ordini, ordini nei quali si possano combinare paradossalmente la cupidità di guadagno, l'avidità di guadagno, in tutti i sensi guadagno, e che cosa? E il bisogno di sicurezza. Questa contraddizione non fa altro che produrre costantemente nuovi ordini in cui gli uomini in generale, generalmente, sempre, cercano di combinare queste due dimensioni, cercano di superare questa contraddizione. Io credo che qui siamo proprio al cuore della problematica e della drammaticità, io direi proprio della tragicità della concezione filosofica, antropologica e politica, poi vedremo meglio, del Machiavelli. Questa filosofia del Machiavelli contrasta in qualche modo anche con le forme in cui nell'umanesimo precedente si concepiva il rapporto tra l'uomo e il suo ambiente, il suo contesto. Nell'umanesimo l'uomo era visto come immerso nella vicissitudine, una vicissitudine che aveva anche aspetti cosmici, astrali, no? Tutta l'importanza che nell'umanesimo assume il problema astrologico, no? Che invece è praticamente assente nel Machiavelli, nel realismo machiavellico. Dove avviene la trasformazione di questa concezione del Machiavelli? L'uomo non è più visto come prigioniero della vicissitudo, immerso e prigioniero della vicissitudo, ma è vicissitudo, è lui una vicissitudine ininterrotta, è lui un mutamento interrotto, produce mutamenti interrotti per quello è lui, al suo interno, è il suo interiore che è costantemente instabile, inquieto. È il suo cuore, per dirla con Agostino, che era una grande presenza nell'umanesimo precedente. E in fondo io direi Machiavelli quasi una secolarizzazione di Agostino per certi aspetti. È il suo cuore che è essenzialmente inquieto e perciò produce inquietudine nel mondo. L'uomo è produttore di inquietudine, non è servo di una vicissitudo cosmica, di una vicissitudo mondana. È lui che la produce. Né lui il fabbro e né lui il fattore. E questo è fondamentale per comprendere anche una certa differenza tra la tradizione umanistica e Machiavelli, ma non in generale l'umanesimo, perché questa concezione dell'uomo come intrinsecamente vicissitudo e non schiavo della vicissitudo è proprio quella dell'Alberti, di Leon Battista Alberti. Io insisto proprio in questo rapporto, perché l'umanesimo, che a me piace definire tragico, corre tra l'Alberti e Machiavelli e si prolunga questa concezione tragica dell'uomo, questa concezione di tragico umanesimo, a mio avviso, si prolunga nel pensiero italiano fino a Leopardi. Io proprio ho sempre più chiaro questo nesso tra il primo umanesimo dell'Alberti, il grande umanesimo della crisi epocale, Machiavelli, e la conclusione di questo tragitto in Giacomo Leopardi, grande ammiratore del Machiavelli. No? Leopardi dice che una vera concezione profonda della politica, la politica moderna intesa nel senso più profondo, inizia con Machiavelli. Questa visione dell'uomo, guai a fraintenderla come pessimismo, perché appunto come abbiamo cercato di interpretare appunto quel passaggio fatale del Principe, il problema del Machiavelli è cogliere in questa natura generale dell'uomo quella contraddizione da cui può nascere appunto la sua stessa forza creativa, produttiva, la sua stessa capacità appunto di costruire nuovi ordini, nel tentativo appunto sempre vano, ma che sempre deve ripetersi, che l'uomo è necessitato ripetere, di combinare appunto cupidità, avidità e sicurezza. Questa contraddizione, forse vista in termini più propriamente, possiamo dire, pessimistici, proprio nelle opere letterarie, come l'asino, come favola, eccetera. Favola trabocca di misoginia, quindi riprende in termini cupi, aspri, una tradizione letteraria ben presente anche in precedenza. Più interessante è la mandragola, perché proprio i tipi della mandragola, di questo dramma, i tipi rappresentano caratteri fondamentali dell'antropologia dell'Alberti. Abbiamo il simulatore, il dissimulatore, la cui vocazione, la cui professione è puramente maschera, no? Il frate, la maschera del frate, simulatore, dissimulatore. Abbiamo la madre ruffiana, la madre bestia, come dice il Machiavelli nella Mandragola, no? La madre che spinge appunto la figlia all'inganno. E poi abbiamo la cosa più interessante, la donna, Lucrezia, che è la figura, il carattere di coloro che si adattano. Alla fine Lucrezia si adatta. Il marito ingannato, Lucrezia appunto, che diventa l'amante dell'ingannatore del marito, e si adatta alla situazione. Ecco, questa figura, insieme ai cattivi, insieme ai perfidi, insieme a coloro che ingannano, che simulano e cupidi di guadagno, vi è questa figura che è una figura chiave anche nella filosofia politica dell'Alberti, di coloro che sanno adattarsi alla situazione e portarla a loro vantaggio ed usarla a loro vantaggio. Non perfidi in sé, non mali direttamente come gli altri personaggi, no? Ma coloro che sanno approfittare del male, che sono in qualche modo necessitati al male, che sono spinti al male, necessitati al male, ma sospinti al male da altri, vi si adattano. La loro virtù consiste in una capacità di adattamento, non di vincere il male, non di contrastare il male, ma di adattarsi al male. È una figura molto importante questa nella filosofia politica del Machiavelli. Non è, come vedremo, la proposta politica di Machiavelli, ma è una figura decisiva che occorre sapere, che occorre vedere. L'uomo è simulatore, dissimulatore, l'uomo fa il male, l'uomo è perfido, ma l'uomo sa anche adattarsi, e non è detto che questa figura dell'adattarsi sia migliore delle altre. Ma l'uomo non soltanto si adatta, non soltanto è perfido, l'uomo ha anche virtù, l'uomo può anche elaborare progetti, può anche definire idee e muoversi per realizzarle. L'uomo è anche colui che, sfruttando la cupidità generale, riesce a guidarla, riesce a governarla, a guidarla a dei fini. E questo è l'uomo politico, e questa è virtù politica. Non una virtù che si sublime rispetto agli altri caratteri e alle altre persone che abbiamo visto. Il perfido, il cattivo, il simulatore, colui che si adatta. Non sublime rispetto a quelle figure. Sta nel loro mezzo e le conosce tutte. E sa che in generale l'uomo e anche quelle figure, e che quelle figure sono in generale invincibili. Ma il politico è colui che, attraverso quelle figure, guidando quelle figure, sfruttando l'energia che bene o male vi è in quelle figure, riesce anche a realizzare delle idee, dei progetti che travalicano quelle figure. Quindi il politico non è uno che immagina delle scene ideali, i cui progetti sono il mondo come dovrebbe essere. No, niente di tutto ciò. Il politico non immagina il mondo come dovrebbe essere. Il politico individua dei progetti realistici sulla base del mondo che è, vedendo nelle contraddizioni del mondo che è, esiti possibili che lo trascendono. Questo è il politico machiavellico. Ma quel politico machiavellico sta sulla base di questa antropologia, di un'antropologia dolorosa ma vera, dolorosa ma effettuale. L'uomo in generale è quello che abbiamo visto. L'uomo di per sé tende alla simulazione, all'inganno, alla perfidia o al più ad adattarsi, all'adattamento. Questo è l'uomo di per sé. Ma tra gli uomini vi può essere anche il politico, che non è in astratto il migliore, perché ha più doti morali, eccetera, eccetera. È più virtuoso, è più capace di governare questa situazione e portarla ad un fine. Con quali mezzi? Con ogni mezzo, con ogni mezzo. Tutti i mezzi sono buoni allorché si tratta di raggiungere un fine non immaginato, non un astratto dover essere, ma un fine concretamente possibile, una possibilità anch'essa concreta, a partire dallo stato delle cose. E in generale questo fine come può rappresentarsi rispetto a tutto ciò che abbiamo detto? Ma esattamente sulla base di ciò che abbiamo detto all'inizio. Questo fine sarà tale se riuscirà a fornire, a creare, a costruire un nuovo ordine, un nuovo ordine. Ordine è termine che torna costantemente in Machiavelli. Ordine. Il politico è colui che ordina, ma ordina di nuovo. Il politico è colui che non fa ordine rispetto agli elementi dati, ma è colui che crea un nuovo ordine. Questa è la virtù politica, un nuovo ordine che possa corrispondere di più. Più effettualmente a che cosa? Ma a quello che abbiamo detto e ridetto. Alla volontà dell'uomo, alla volontà innata dell'uomo di essere sicuro, sicuro nei propri affari, sicuro nel perseguire i propri guadagni, sicuro nel soddisfare la propria stessa cupidità. Il politico sa questa contraddizione e cerca di porre questa contraddizione in un ordine. Questa è la virtù, questa è la virtù. E per creare un nuovo ordine il politico dovrà ricorrere a tutti i mezzi necessari. Machiavelli si esprime esattamente così, sarà necessitato. Il politico, la virtù del politico non è astrattamente libera, non è libera perché deve prima di tutto sapere la situazione, essere in re. Ed essendo in re, ed essendo in una situazione determinata, essendo sempre in re, per fare un gioco di parole che poi però è etimologicamente fondato, sarà sempre reus il politico. Non vi è politica innocente. Perché la politica per raggiungere il suo fine dovrà ricorrere a mezzi che sono anche cattivi da un punto di vista astrattamente morale. Non potrà non avere commerci anche con il demonio. Machiavelli lo ricorda continuamente in pagine crude e aspre, no? Bisognerà per portare gli uomini, per condurre gli uomini verso quel fine, che io ritengo anche buono, perché soddisfa quel bisogno di ordine di cui abbiamo parlato, dovrò anche passare attraverso l'inferno. Dovrò anche conoscere il diavolo per portarli a quel fine che io ritengo buono. Questo Machiavelli lo ripete costantemente. Vi è un male necessitato, lui dice, un male necessitato nell'azione politica. Ma attenzione, il politico non è semplicemente il cattivo, il perfido di certe figure della Mandragola, non è la bestia della madre di Lucrezia della Mandragola, bestia e basta. No, il politico E qui entriamo proprio nel vivo del dramma machiavellico. Il politico è anche bestia, è anche animale, perché per raggiungere quell'ordine, lui dovrà usare anche della violenza e dell'astuzia dell'animale, essere leone e volpe, leone e volpe. Leone, perché la volpe, se no, è magnata dai lupi. Ma anche volpe, perché il leone non è astuto come la volpe, cade nei lacci. E quindi il politico dovrà usare anche della bestia. Usare della bestia, questa è la differenza. Vi sono uomini bestie, ma il politico usa della bestia per raggiungere il fine. Un fine che è un fine razionale, razionale. Allora il politico è questa figura centaurica, drammatica, capitolo 18 del Principe, no? Figura drammaticissima. Il politico è ragione, progetto, idea, fine, ma che si costruisce a partire dall'analisi del vero effettuale, ma anche necessariamente violenza. Violenza e astuzia, astuzia e violenza, indissolubilmente congiunti. Deve usare di entrambe le dimensioni. Essere uomo razionale, dotato di logos, dotato di ragione, capacità di progetto, ma deve sapere che le sue idee saranno sempre disarmate, se non saprà anche usare della forza. Forza e astuzia. Se non saprà usare anche di queste virtù, per così dire, dell'animale. Se no diventerà un profeta disarmato, la figura del profeta disarmato che Machiavelli appunto vede in Savonarola, profeta disarmato. Attenzione, però Machiavelli apprezza anche, sa anche bene, come poi sarà in Spinoza e in tanti altri, la valenza politica effettuale della profezia. Nell'aspetto profetico religioso può avere un'enorme incidenza. Soprattutto nel muovere le folle, nel muovere le masse, nel muovere gli animi, un'enorme importanza politica. Ma per Machiavelli, appunto, può essere soltanto gli inizi di un tumulto che sconvolge lo stato precedente delle cose, ma non potrà mai condurre ad un ordine politico. Perché? Perché a un ordine politico tu ci arrivi non soltanto, diremmo noi adesso, attraverso l'ideologia, le idee, i fini, eccetera, la dichiarazione dei fini. Ma ci giunge attraverso un'organizzazione politica che ha in sé anche, direbbero i moderni, una forza effettuale. Ma anche colui che si muove per creare il nuovo ordine, quindi necessariamente deve sovvertire quello esistente, potrà farlo soltanto se ha un'arma in mano. Se la sua non sarà soltanto arte politica nel senso della tecne politiche, ma sarà anche tecne polemiche, sarà anche arte della guerra, come si intitola un'opera fondamentale di Machiavelli, sarà anche arte della guerra. Se l'arte politica non si combina anche, la virtù politica non si combina anche con l'organizzazione militare, con lo strumento militare, sia nella conquista del potere, sia nel mantenimento del potere una volta conquistato, la virtù politica è dimezzata, la virtù politica è ineffettuale. Si cade il rischio di essere dei profeti disarmati. Fare nuovi ordini. Ecco, anche qui come prima non. Come spesso non si comprende la vitale contraddizione tra sicurezza e cupidità di guadagno, così spesso si sorvola sulla paradossalità implicita in questa indicazione di Machiavelli, in questa indicazione fondamentale di Machiavelli, per cui la virtù politica è costituita essenzialmente non tanto nel custodire, nel difendere l'ordine una volta stabilito, ma nel farne uno nuovo. Noi intendiamo la politica come essenzialmente la costruzione di nuovi ordini, ma non si intende in questo che per fare un nuovo ordine devo sovvertire quello precedente, cioè l'ordinatore è prima di tutto un sovvertitore. Di nuovo la tragicità appunto di questo grandissimo autore, secondo me ancora non molto ben compreso, no? Questo autore che ci fa vedere come gli aspetti più creativi del genio umano, no? Nascono proprio dalla stessa linfa, abbiano la stessa linfa al limite della perfidia e della malvagità. Questo politico, virtus per eccellenza, capace di costruire l'ordine, di mantenere l'ordine, è anche bestia. E deve essere bestia sempre, non è che sia bestia in un determinato momento e poi supera e oltrepassa questa sua condizione. Leone e volpe deve restare sempre, è sempre centauro il politico. La tecne politiche, mantenimento dell'ordine, sicurezza, è sempre monopolio della violenza. Non è che la violenza venga meno all'interno dell'ordine una volta che l'ordine è stato costruito, viene semplicemente monopolizzata, ma resta. E restando quella violenza, resta quella dimensione del principe stesso che è animale, che è bestia. Drammaticità, contraddittorietà. Ma l'indicazione fondamentale del Machiavelli certamente è quella. L'ordine nasce sempre dal tumulto, dal conflitto. Da dove mai potrebbe nascere? Nasce dalla contrapposizione, il nuovo ordine, no? L'uomo non è naturalmente ordinato, l'uomo costruisce ordini, ma per costruire ordini deve sovvertire i precedenti e comunque entrare in conflitto e in contraddizione. È un passo fondamentalissimo questo del commento a Livio, quel passo in cui nel primo libro dei discorsi Machiavelli dice, prendendosela con tutti coloro che avevano un'immagine tutta composta, tutta risolta, tutta armoniosa della storia romana, no? E la vedevano come provvidenzialmente diretta appunto a costruire una grande pace romana. Quelli che avevano questa visione tutta ideologica della storia romana, contro costoro Machiavelli dice: io dico che coloro che dannano i tumulti, coloro che condannano i tumulti, intra i nobili e la plebe, mi pare che biasimino quelle cose che furono prima causa del tenere libera Roma, grande, potente e libera. Roma fu grande, potente e libera, su questo termine libertà torneremo, grazie alla contraddizione e alle lotte tra plebe e nobiltà, tra patrizi e plebe. Grazie, i tumulti mantengono vivo l'organismo romano e libero, perché attraverso la contraddizione che nessuno prevale, che nessuno egemonizza, ma la virtù romana sta in che cosa? Che attraverso la contraddizione sempre riesce a stabilire ordini superiori, perché il nuovo ordine si stabilisce soltanto attraverso il conflitto. Conflitto proprio in tutti i sensi del termine, questo è il concetto nuovo, proprio assolutamente attuale che ha Machiavelli del conflitto. Condizione implicita perché la contraddizione possa svolgere questo ruolo positivo, costruttivo, e che i contendenti stiano davvero in conflitto, nel senso etimologico del termine, dove conflitto non è soltanto l'opposizione e la separazione astratta, ma è anche il convergere il conflitto, anche il convergere. Allora, sia patrizi che plebei si contraddicevano convergendo su un'idea di libertà romana, si contraddicevano convergendo sull'idea di voler essere liberi. E quindi nella loro contraddizione si equilibravano. E nella loro contraddizione ognuno cercava un ordine superiore implicitamente. Cercava sì di affermarsi, ma di affermare la propria libertà. E l'altro cercava di affermare la sua libertà. E in questa operazione, no, entrambi alla fine difendevano, magari inconsapevolmente senza saperlo, che cosa? Ma l'idea di una libertà romana. Cosa significa questo? Che Machiavelli era repubblicano, vecchio discorso, no? Vecchio e sbagliato discorso, per cui nei discorsi Machiavelli sarebbe repubblicano, mentre nel principe sarebbe, tra virgolette, monarchico, il principe. No, queste sono contraddizioni assurde. Machiavelli dice gli ordini sono diversi, certo, gli ordini sono diversi. E questo è di nuovo fa la grande difficoltà della politica, perché in ogni epoca quella varietà, quella instabilità propria dell'uomo in generale, fa sì che gli ordini dell'uomo, gli ordini politici, siano necessariamente i più vari. Non solo gli ordini, ma anche le forme con le quali si realizzano quegli ordini, i mezzi con i quali si realizzano i diversi ordini varieranno nel tempo, varieranno secondo i costumi, varieranno secondo l'epoca e l'età. Non ci può essere la scienza politica in generale o la politica in generale, no? Sono diversi gli ordini, sono diversi i modi attraverso cui si realizzano. Quindi non vi è una contrapposizione tra repubblicanesimo e principe monarchia, niente affatto. Ciò che a Machiavelli interessa è l'auctoritas. Ciò che a Machiavelli interessa è il potere che costituisce l'ordine. Una volta può essere il principato, una volta può essere la monarchia, una volta, come a Roma, può essere la repubblica. Non è questo che conta, è che il regime politico deve avere auctoritas. È questa l'idea di Machiavelli. Auctoritas significa anche la capacità di augere, crescere e trasformare. È esplicito Machiavelli nei discorsi. Il modo migliore di rovinare una repubblica, direi di rovinare uno Stato, il modo migliore è quello di immobilizzarne le costituzioni. Questo è il modo migliore di rovinare un ordine, quello di credere che le sue leggi debbano restare immobili. Quindi l'auctoritas è il grande tema di Machiavelli. L'auctoritas che significa? Creare un nuovo ordine, saperlo custodire con ogni mezzo, ma sapere che custodire l'ordine con ogni mezzo significa saperlo trasformare. Questa è l'auctoritas nella complessità della sua accezione. E questa è l'idea fondamentale di Machiavelli, per cui non ha senso appunto vedere in Machiavelli la preferenza per questo o quel regime. Certo, Machiavelli, come tutti gli umanisti, avevano il mito di Roma, no? E quindi per Machiavelli in particolare certamente il mito della Repubblica Romana, molto più che l'impero. Ma non è questo il tema, non è questo il problema. Il problema è capire che appunto per Machiavelli l'auctoritas politica significa innovazione, innovazione continua, innovazione permanente, capacità di essere leone e volpe, oltre che ragione e progetto, per custodire trasformando, per conservare innovando. Questa è la filosofia politica del Machiavelli. E quindi il paradosso, di nuovo. Io gioco tutto Machiavelli su questa idea di contraddizione, di vitale contraddizione, che giunge fino a paradossalità appunto drammatiche. Qui il problema. Se la scena politica è questa, come si fa a fare una filosofia politica? Se la scena politica è questa ed è dominata da questa vicissitudo intrinseca, da questa incapacità di stare, da questa creazione continua di nuovi ordini che si realizzano attraverso mezzi sempre vari, in forme sempre varie. Se questo è, virgolette, l'ordine politico, ordine paradossale, perché un ordine che non è mai ordine, che non è mai stato nel senso del participio passato. Machiavelli, lo vedremo ora, certamente pensa alla realizzazione di uno Stato, ma uno Stato che, come abbiamo appena visto, sarà tanto più forte quanto più riesce a mettere a profitto lo stesso contraddizione, lo stesso conflitto, e quanto più riesce a trasformarsi, non a essere trasformato a caso. Quindi uno Stato, quello del Machiavelli, un ordine statuale, quello che è in mente Machiavelli, del tutto paradossale rispetto alla Vulgata che noi crediamo di comprendere quando parliamo di Stato. Come si fa a fare scienza di questa variabilità della scena politica? Come si fa a comprenderla secondo anche qui ordini razionali, questa scena? La politica, siccome non è scienza, è tecne, e il termine greco tecne si può tradurre soltanto con arte, arte della politica, arte della guerra, milizia e politica si devono combinare necessariamente, e che non si combinino è il grande disastro del nostro paese, dell'Italia. Siccome appunto la politica è arte e non scienza, tecne e non episteme, così la filosofia della politica deve comprenderla. Fondamentale questo, quasi mai visto con la necessaria precisione. Quella che noi chiamiamo scienza politica deve rivolgersi alla individuazione delle regolarità. Non può fare una metafisica, non c'è una metafisica della politica, c'è una analisi, una individuazione di quelle che sono alcune regolarità della politica. Questo è il principio. Il principio non è una metafisica della politica. Ecco, vi spiego che cos'è lo Stato, vi spiego cos'è l'ordine, vi spiego cos'è il principio. No, individua alcune regolarità su cui basare la propria prassi, su cui sia possibile fondare la propria prassi politica. Questo è un atteggiamento di straordinaria attualità, di straordinaria modernità nel Machiavelli, no? E quindi è una cosa quasi, si direbbe con linguaggio contemporaneo, l'individuazione di alcune norme fondamentali, di alcuni principi fondamentali, che in un modo o nell'altro possiamo ritrovare nell'analisi di tutte le forme, di tutti gli ordini politici e di tutti i mezzi per realizzarli. Alcuni principi, regole, norme fondamentali, non leggi universali. Non leggi universali che possano permetterci di comprendere qualsiasi situazione, ma alcuni principi regolativi, alcune regolarità. E questo è quanto Machiavelli individua sia nel Principe, di nuovo, che nei discorsi su Livio, per quanto riguarda le modalità con cui si dissolve un ordine, se ne costruisce uno diverso, lo si mantiene, eccetera. Regola fondamentale è che occorre superare la dispersione dei poteri, come nella penisola italica allora, la dispersione, la dissipazione dei poteri, no? Questo rende impossibile fornire, costruire un qualsiasi ordine. Quindi occorre confrontarsi con quelle che erano le grandi potenze europee. Occorre che i diversi potentati italiani, da questi, dal loro conflitto, emerga un auctoritas, non un principe come principe in quanto tale, ma un auctoritas in grado di superare il loro conflitto divergente, non conflitto convergente. E occorre che questo principe, nel senso dell'auctoritas, sappia che per realizzare questo fine è necessaria una nuova milizia, dove anche qui non deve essere intesa soltanto il termine come un puro e semplice strumento militare, ma deve dotarsi di forza. Forza. Forza non è soltanto forza militare, essenzialmente forza militare, un esercito proprio, una milizia propria, ma è molto di più, nel senso che la milizia non è mai da sé, non avrai mai auctoritas, non conquisterai mai il principato, non diventerai mai principe soltanto perché sei forte militarmente, è chiaro? La milizia serve nella misura in cui è al servizio dell'idea politica da realizzare, al servizio dell'ordine da realizzare. Allora la milizia è indispensabile. Da sola non serve. L'idea di una potenza semplicemente militare e l'idea di poter istituire un ordine soltanto attraverso la violenza militare è assolutamente irrealistica. È da incantati, come quella di poter costruire un ordine, uno Stato, soltanto attraverso le idee. Sono due facce della stessa medaglia per Machiavelli. Il virtuoso è colui che sa che occorre il logos che definisce il progetto e l'idea di ordine di Stato e che sa che gli è necessaria la milizia, il leone. Non solo lui è un leone, ma deve avere leoni con sé. Milizia, esercito. Separati, l'uno e l'altro non valgono niente. Non valgono effettualmente, non sono potenza effettuale. E allora si capisce bene che è virtus quella del Machiavelli, altro che semplice impietà, il Machiavelli empio di tanta tradizione, da Baudin, Machiavelli che insegna a costruire gli stati attraverso l'impietà, no, attraverso la consapevolezza che è necessario anche il commercio col male, ma il commercio col male di per sé non costruisce alcun Stato. I personaggi, virgolette, negativi della mandragola non costruiscono nessun Stato. Al più giungono all'adattarsi allo Stato esistente. La malvagità e la perfidia di per sé appartengono all'uomo, certamente. La natura dell'uomo è una natura vulnerata, ma non costruiscono nessun Stato. Costruisce lo Stato chissà della naturale ferita della natura umana e chissà volgerla al proprio fine, volgerla al proprio fine, anche quel male, volgerlo al proprio fine, renderlo obbediente al suo fine. Virtuoso è chi sa quale ordine è possibile instaurare a partire da questa situazione, che indica con chiarezza con quali mezzi è possibile raggiungere quel fine, e tra quei mezzi ci sarà necessariamente anche qualche mezzo malo, dice Machiavelli, ma per raggiungere quel fine è necessario combinare l'auctoritas politica, la forza della idea che persegui, idea realistica che persegui, con la milizia. Questa è virtus, questa capacità appunto di comporre queste diverse dimensioni. Virtus quasi eroica, eroica. Qui davvero verrebbe da citare Max Weber, no? Un politico di questo genere, un principe di questo genere è davvero un eroe che sa comporre appunto la propria convinzione nell'idea di Stato che persegue con il più sobrio e crudo disincanto sulla natura umana e che sa che per perseguire il suo fine avrà bisogno anche di entrare in commercia con Babilonia. Chi riesce a tenere in sé, a sopportare in sé queste tensioni, senza che prevalga mai l'una rispetto all'altra, chi sa tenerle in sé, contenerle, sopportarle in sé, questo è il grande politico, avrebbe detto Max Weber. Ma è quanto diceva Machiavelli, è il grande centauro, è un grande centauro, un grande politico. Questo è il Machiavelli detestato da tutta una corrente politica tesa ad esaltare lo stato assoluto, non quello stato che reagisce costantemente con l'idea anche repubblicana romana, non quello stato che si innova e si trasforma continuamente e che in qualche modo nella contraddizione mantiene anche gli spazi della libertà. Allora, alla fine, non l'eliminazione dell'idea di libertà, non la soppressione della libertà, ma la realizzazione della libertà nello Stato, no? Lo Stato che Machiavelli ha in mente, che supera questo divergere lacerato, no, delle micropotenze incapaci di dare ordine al conflitto, di ordinare il conflitto, lo Stato che Machiavelli ha in mente è lo Stato nel quale la cupiditas, sì, la cupiditas di ognuno degli individui, la cupiditas che non è soltanto auri sacra fames, ma che è la volontà di sapere anche, e cupiditas scendi anche, e libertas filosofandi anche, sarà in un altro grande machiavellico, secondo me, lo Spinoza, no? Ecco, questa è cupiditas, quando si dice cupiditas, quando l'uomo è cupido di guadagno, vuol dire mica solo guadagno di danaro, no? Di roba, è anche guadagno di sapere, anche la volontà di espandere le proprie potenze. Ebbene, questa... lo Stato come ciò in cui si può realizzare questa cupiditas, che è libertas filosofandi, che è cupiditas scendi. Questa è l'idea di Machiavelli, attenzione, questa è l'idea di Machiavelli. L'ordine che il principe realizza non è un ordine che fagocita la libertà, non è assolutamente un ordine che fagocita la libertà, è l'ordine nel quale la cupiditas riesce a combinarsi appunto con l'ordine. La cupiditas stessa riesce a farsi elemento e fattore dello Stato. Paradosso difficilissimo, su cui non può esservi scienza, di cui può essere soltanto arte. Il grande politico è colui che è l'artista che riesce appunto a comporre per un momento, non sarà mai una composizione eterna e necessaria. Per un momento, per un'epoca, questa contraddizione. E durerà quanto questa composizione? Quanto più il politico trattino artista saprà trasformarla, innovarla dall'interno, mobilitarla. Quanto più la riuscirà a renderla, cioè viva, perché un organismo che sia semplicemente stato è un organismo morto, o come diceva Nietzsche, un gelido mostro. Tutto è l'ordine, l'auctoritas di Machiavelli, fuorché un gelido mostro.